E questa sera ve l'avevo, credo, già preannunciato. Trattiamo la seconda delle leggi dell'anima. Ricapitolo brevissimamente per chi magari non c'era l'altra volta. Stiamo trattando le cinque leggi dell'anima, che sarebbero sette, ma ne vengono date come conoscenza solo cinque. L'altra volta abbiamo fatto la legge di sacrificio. Spero che vi sia servita, che ci abbiate lavorato per comprendere, no? Anche per accorgersi, rendersi conto di tutte le volte che noi attiviamo questa legge, perché la potenziamo rendendoci conto delle probabilmente parecchie volte in cui la attiviamo. E allora diventa più precisa, più sistematica, noi diventiamo più autoconsapevoli, di che cos'è e come si. C'è una chiamata di che cos'è e di come si esprime. E allora, oggi è la volta della legge dell'impulso magnetico. Questa legge riguarda il contatto cosciente tra i molti poli e molti aspetti, molte componenti dell'anima una. Noi molto spesso parliamo dell'anima una, no? Per cui un concetto, perché a noi arriva come un concetto, per cui tutte le anime in realtà sono un'unica anima, sono parti di un'unica anima, per cui tutte le nostre anime sono semplicemente delle particelle di un'anima che in sé però è unitaria. Cosa vuol dire? Che quando noi arriviamo a vivere l'esperienza dell'anima, viviamo inevitabilmente un senso di unità. Ce lo dice la legge, anche il principio di unanimità. Ecco, ne viviamo l'esperienza, perché una cosa è averlo dentro come concetto, altra cosa è viverne l'esperienza. E per cui viene un momento lungo il sentiero di autosviluppo in cui noi passiamo dall'avere dentro, aver registrato nella mente quest'idea che l'anima è una, arriviamo invece a sperimentarlo, a sentirlo dentro. Ovviamente questo produce dei grandi cambiamenti nella nostra vita, perché non ci siamo più io e l'altro, io diverso dall'altro. Sì, c'è una diversità, ma nel nucleo profondo, nella nostra essenza, noi siamo uno con l'altro. E da questo derivano anche dei comportamenti diversi, delle azioni diverse. Ecco, questo tipo di esperienza avviene spontaneamente mano a mano che entriamo in contatto con l'anima. Però sappiamo bene che le cose che avvengono spontaneamente di solito sono state coltivate, a un certo punto avviene spontaneamente, non è una cosa che ci autoimponiamo, cioè una fioritura spontanea. Però ogni fioritura richiede anche di essere coltivata e preparata. E per cui come noi prepariamo questo tipo di esperienza? Accettando l'ipotesi che siamo un'anima una, per cui che la nostra anima è inscindibilmente unita a tutte le altre. E ecco, accettando questo e ricordandocelo e cercando di agire di conseguenza, noi andiamo ad attivare molto di più, molto più rapidamente la legge. Questa legge è una legge molto bella. Scusate che qua continuano a arrivarmi i messaggi, devo chiudere. Questa è una legge molto bella perché regola i rapporti da anima ad anima e regola quello stato di unione effettiva reale che esiste al di sotto e al di là delle forme visibili, che invece tutte le forme noi sappiamo che sono per loro natura sono separative. Tutto il mondo delle forme è separativo non perché è cattivo, ma per sua natura. E per cui il punto di unità noi lo dobbiamo cercare sempre andando al di là delle forme, andando più profondamente in quello che c'è dietro le forme o sotto le forme. È una legge che regola i rapporti tra tutte le anime, ma regola anche i rapporti tra le anime di chi è incarnato e di chi non lo è. Per cui è una legge che regola anche le possibilità di collaborazione tra i vivi e i morti. Vedete che in fondo la conoscenza spirituale, psicospirituale dell'era moderna ci permette di comprendere tante cose che magari anche la nostra religione, tutte le religioni hanno passato, tipo il rapporto inscindibile che c'è tra le anime e anche la cooperazione tra i vivi e i morti. Ecco, queste leggi ci permettono di comprenderlo, di comprendere perché c'è questa possibilità di cooperazione. Ovviamente, se noi vogliamo comprendere e imparare ad applicare questa legge, dobbiamo collocare il punto focale della nostra vita nella vita interiore, cioè dobbiamo dare molta importanza alla vita interiore, perché è nella nostra interiorità che noi scopriamo la realtà di questa legge. E d'altra parte, di nuovo, diciamo, è la stessa legge che ci aiuta a sperimentare di più la realtà interiore, la nostra realtà interiore, cioè la nostra dimensione soggettiva. E soggettiva, vedete che ha un significato molto diverso da quello, in genere c'è soggettivo, si dice, vabbè, questa opinione è soggettiva, nel senso che è tua, è individuale. E invece qui in linguaggio psicospirituale soggettivo vuol dire tutto quello che fa parte della dimensione interiore, mentre tutto ciò che è oggettivo è quello che coinvolge la vita delle forme. E le possibilità di azione interiore che discendono da questa legge aprono la coscienza alla dimensione sottile dell'esistenza e a imparare non solo a riconoscere che c'è una dimensione sottile, questo già lo sappiamo, lo accettiamo perlomeno come ipotesi, ma a imparare a sperimentarlo e ad agire anche sul piano sottile. È una legge governata dal secondo raggio, raggio di amore e saggezza, perché vedete che ha a che fare con l'unione, tutto quello che ha a che fare con la coesione, con l'unione, è sotto l'egida del secondo raggio, raggio dell'amore. E perciò questa legge opera in tutto quello che esiste nel nostro sistema solare, che è un sistema che è governato dal secondo raggio. La legge di impulso magnetico, adesso vi faccio alcuni esempi concreti così capite meglio. Vi voglio anche dire che quando noi l'abbiamo, ci è stata presentata tanti anni fa, no, nei corsi dei tipi umani, c'era tutto, c'era un anno, c'è tuttora, no, in cui il programma sono le leggi. Io devo dire che sia io che i miei compagni di gruppo, l'impulso magnetico regola i rapporti sottili tra le anime, era incomprensibile. Io mi ricordo che di tutte le leggi era quella che avevo capito meno. Perché? Perché bisogna sperimentarla un po'. Oggi invece viene così facile da comprendere. Ma sapete perché? Perché nel tempo si sono sviluppate tante reti di lavoro sottile. Noi abbiamo imparato a lavorare sottilmente tra noi, no? Tutte le volte, anche nella meditazione che facciamo insieme la domenica, ma in tantissime altre occasioni, noi ci colleghiamo da anima a anima e da anima ad anime in una meditazione comune. Ecco, quella è un'esperienza della legge di impulso magnetico. Possiamo collegarci a distanza perché esiste questa unione di fondo tra le anime. E allora è diventata molto più chiara, ma addirittura semplice, da comprendere. E per cui questa legge rende possibile una serie di esperienze. Innanzitutto la reciprocazione e il reciproco impulso tra le anime, come le anime si stimolano reciprocamente. Sappiamo che tutte le anime cooperano di fatto, a volte sono cooperanti anche quelle anime che creano dei problemi alle nostre personalità. E lì si tratta di cooperazione tra anime, anche quando ci capitano delle sfide che altri ci provocano. Dobbiamo pensare che le anime in qualche modo magneticamente lo pianificano. Pianificazione magnetica cosa vuol dire? Che avviene per attrazioni magnetiche, per equilibri di attrazione. E per cui rende possibile l'azione reciproca e l'impulso reciproco tra le anime, sia in incarnazione che fuori dall'incarnazione, per cui cooperazione anche con i morti. Rende possibile il riconoscimento tra le anime, che è l'esperienza della fratellanza, tutte quelle volte che noi sentiamo di riconoscerci come anime, riconosciamo con qualcuno di avere un rapporto animico. Rende possibile un riorientamento della vita, anche della vita dei corpi fisico, emotivo e mentale, perché aggiungere tutta questa parte, no, di relazioni sottili amplia molto il campo e va a riequilibrare tutta la quantità e l'intensità di attenzione e di energia che diamo ai nostri corpi materiali, e va a riequilibrarla con questa realtà del mondo sottile. Rende possibile l'attrazione tra l'allievo e il suo maestro, o anche tra l'allievo e la sua guida terrena. È una relazione che è riconosciuta su base sottile. Quando noi ci sentiamo attratti da un certo maestro o da una certa guida, anche terrena, questo avviene sottilmente da anima a anima. Poi, quando si tratta di una guida terrena, noi poi proviamo magari una simpatia, una fiducia che ci spieghiamo anche concretamente, ma è perché la relazione è partita sul piano sottile. Per cui pensate, no, l'importanza che ha. Vuol dire che noi riconosceremo il nostro maestro quando si sarà attivato in una certa misura il contatto con l'anima. Però, di nuovo, il chiederci chi è il nostro maestro, pensare che esiste un maestro, una guida che è il nostro riferimento, e va ad attivare questa legge, ad avvicinarci all'anima. Poi il riconoscimento del nostro gruppo di appartenenza animica, ecco, il riconoscimento del gruppo, quando diciamo: ah, questo è il mio gruppo, arriviamo in un gruppo e diciamo: sento che questo è il mio gruppo animico. Questo avviene proprio perché opera questa legge. E per cui quando non riconosciamo ancora il nostro gruppo, abbiamo dei dubbi, delle esitazioni, vuol dire che ancora la legge non è attiva pienamente. Poi regola la relazione tra il maestro e il suo gruppo, perché ogni maestro ha un suo gruppo. E il gruppo di un maestro include per noi anche il riconoscere quelle anime che fanno parte del nostro gruppo animico, anche se non sono nel nostro gruppo fisico. Ecco, non dobbiamo confondere a volte il nostro gruppo di appartenenza fisica, quello a cui partecipiamo, è anche il nostro gruppo animico, ma dobbiamo pensare che il gruppo animico è più ampio. Ecco, mi è capitato spesso credo sia capitato a tanti, di riconoscere delle anime, delle persone che sento che fanno parte dello stesso gruppo animico, fanno capo allo stesso maestro e non sono parte del mio gruppo fisico concreto. Per cui pensate a tutto questo tema del riconoscimento, i riconoscimenti sottili, che dà un grande impulso allo sviluppo interiore. Poi il riconoscimento della relazione tra anime di gruppi affini, anche tra gruppi, no? Tra le anime dei gruppi. A volte noi sentiamo che ci sono dei gruppi che sul piano sottile sono più affini, sono più cooperanti col nostro gruppo. Il collegamento con l'anima dei regni subumani, regno vegetale, minerale, animale. E anche questi regni hanno una loro anima e noi riconosciamo l'anima di questi regni attraverso l'esperienza che viviamo nella nostra anima. E poi anche il collegamento con le anime superumane. L'anima dei pianeti, l'anima di tutti i regni superiori, appunto, l'anima della gerarchia spirituale, dei maestri, delle guide, l'anima dei pianeti, l'anima del sole. Il sole, quando noi lo sentiamo proprio ben collegato sottilmente con la nostra anima, è perché sta scattando, sta funzionando questa legge. Questa legge permette anche il passaggio di luce e di energia tra tutti gli esseri, per cui immaginate che è una legge che regola proprio la circolazione energetica a livello profondo tra tutti gli esseri, li tiene tutti uniti e anche rende l'umanità un canale di comunicazione, per cui di influsso tra i regni subumani, per cui minerale, vegetale, animale. E quelli superumani, l'umanità che ha questa possibilità di essere consapevole coscientemente di questa legge, e più risponde a questa legge, più si può fare canale proprio di comunicazione tra questi regni, accelerando notevolmente l'evoluzione e lo sviluppo dei regni subumani. E gli insegnamenti ci dicono che quando la maggior parte degli esseri umani avrà imparato a vivere come anima, questa legge stimolerà molti cambiamenti, perché pensate che finalmente porterà all'esperienza dell'unione. Oggi vi noi viviamo molta separazione, cioè c'è un doppio, ci sono due sezioni diverse, diciamo, due gruppi umani diversi. Ci sono tante persone che si stanno collegando come anime, e il fenomeno che ce lo dimostra sono proprio tutte le reti di meditazione che sono diffusissime sul pianeta. E dall'altra ci sono tutti coloro che non hanno ancora stabilito un contatto con l'anima, che stanno su una linea sempre più separativa. Ma perché? Perché il mondo della materia tira, no? In quella direzione, e queste persone, non avendo ancora stabilito un contatto con l'anima, ma semplicemente perché non sono ancora arrivate a quel tipo di maturità richiesto per questo contatto, vanno su una linea di separazione. Pensate, tra i popoli, no? Tra le anime delle nazioni, che tipo di unione noi potremmo sperimentare? Pensate quanto diverso, no? Tra quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, tra le personalità delle nazioni, che assistiamo sempre, ma in questi giorni ci sono stati episodi eclatanti. Ecco, l'unione tra le anime, quando realizzata, consente l'elevazione degli individui, questo ci viene detto, ad altezze non raggiungibili individualmente. Per cui abbiamo tutto l'interesse di provare a lavorare su questo. Ci lavoriamo tutte le volte che ci ricordiamo dell'unanimità, e per permettere alla legge di operare, da parte nostra, cosa possiamo fare? Vanno sciolte le ambizioni personali che ci rendono separativi, competitivi. No? Voglio questo, non voglio quell'altro, non voglio relazionarmi, non voglio tener presente questo contatto animico. Ma al di là di qualunque cosa accada tra le personalità, sempre ricollegarsi con l'anima degli altri. Per cui più sciogliamo le ambizioni e le competizioni personali, più la legge opera. E anche superare la ricerca dell'unione personale basata sulle simpatie, simpatie, antipatie, uno mi è simpatico, l'altro mi è antipatico, e cercare di vivere sempre più un amore incondizionato, non condizionato da fattori così concreti, materiali, e per cui un amore onninclusivo, rivolto a tutti gli esseri. Poi ovviamente sceglieremo quelli con cui trascorrere più tempo, e questo abbiamo totale libertà su questo, ma nel profondo di noi stessi abituarci a coltivare sempre più un amore imparziale verso tutti gli esseri. Questa legge crea anche la base, il campo, il terreno per i rapporti telepatici da anima a anima, per cui sappiamo che la telepatia è un modo di comunicare del futuro, ma questa legge ci aiuta a creare il terreno giusto perché si attivi la capacità telepatica, per cui è strumento anche di una comunicazione superiore. Ecco, questo. Un po' per introdurre questa legge capiamo facilmente quanto importante sia, e quanto siamo chiamati a realizzarla. È una legge molto bella. È una legge molto bella che a mio avviso dà un grande aiuto, grandissimo aiuto a superare il senso di solitudine. Perché la solitudine sul piano fisico, che a volte ci tocca, è molto più facilmente superabile quando noi cominciamo a sentire come una realtà il contatto tra le anime. Allora la vita si riempie di un'altra ampia gamma di rapporti che vanno come a saturare quei vuoti magari lasciati dalla mancanza di relazioni sul piano concreto o dalla scarsezza di relazioni sul piano concreto, cosa che talvolta sperimentiamo.